Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata dai Doppio Clic. In studio Marco Schiaffino e
Andrea Daniele Signorelli, ciao.
Questa sera parleremo di un mucchio di argomenti. Come al solito l'intelligenza artificiale avrà il suo bel ruolo.
Per forza.
E soprattutto questa settimana in cui OpenAI, che è l'azienda che rappresenta l'intelligenza artificiale per antonomasia, ha vissuto un po' di maretta e poi vedremo che cosa è successo. Poi avremo anche alcuni temi legati sempre all'intelligenza artificiale che però fanno riferimento a Microsoft, alle novità dei servizi che vengono offerti dal gigante di Seattle. Parleremo anche del robot di Amazon che si occupa di impacchettare i prodotti e di qualche problemino legato alle varie imprese di Elon Musk. Tanto per cambiare, Daniele.
Non poteva mancare Elon Musk. Se ogni settimana non abbiamo la nostra occasione di parlare male di Elon Musk, non siamo contenti.
Ma no, non ci dormiamo la notte.
È servizio pubblico questo,
È servizio pubblico. Ma come al solito, Doppio Clic comincia con un brano. Qui, devo dire, il primo brano non è legato a questione di attualità. È legato a un utilizzo di internet che a me piace molto, perché io sono un appassionato fan di Comizi d'Amore, la trasmissione di Ghittoni su Radio Popolare, e quindi quando lui finisce la trasmissione io vado a guardarmi su Facebook tutta la playlist, vado ad ascoltarmi gli artisti e poi tiro fuori delle chicche come questa. Questo è un brano di, spero di pronunciarlo bene, Nitin Sawhney con Jesse Sirius, il titolo è Mirror, però bel brano. I catch your reflection, lost in my gaze, you're just a lookalike invention, an infinite maze, unreadable intention, I'm losing my way inside a looking glass deception with nothing to say, I, waiting for this to end, I, fighting myself again, I, looking for something more than a broken dream on a bedroom door. Mirror my mind, mirror my face, mirror my eyes, mirror my race. Echo my words, echo my smile. Why don't you stay here? I'll be gone for a while. You can imitate my look, but we're nothing alike. You can read me like a book, cause I'm here in plain sight. You're just copying my style and you're stealing my head. If you're wrecking my life, I'll take yours instead. I, waiting for this to end, I, fighting myself again, I, looking for something more than a broken dream on a bedroom door. Mirror my mind, mirror my face, mirror my eyes, mirror my race. Echo my words, echo my smile. Why don't you stay here? I'll be gone for a while. You're the key to my thoughts, you're the gate to my soul. You're the ghost of my past and the future gone cold. You're the dream that I need and the judgment I hate. You're a dark mockery of my unwritten fate. I, waiting for this to end, I, fighting myself again, I, looking for something more than a broken dream on a bedroom door. Mirror my mind, mirror my face, mirror my eyes, mirror my race. Echo my words, echo my smile. Why don't you stay here? I'll be gone for a while. E alle 21.05 torniamo con Doppio Clic e prima di partire con le notizie della settimana per quanto riguarda il mondo di internet e le nuove tecnologie. Io vi ricordo che potete sempre scrivermi a doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, richieste, quello che volete. Ultimamente non ho citate molte di mail che sono passate, ma ho risposto direttamente. È bellissimo ogni tanto avere il rapporto diretto con gli ascoltatori e le ascoltatrici. E se invece volete interagire con noi in diretta, potete utilizzare l'account di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure inviare sms o telegram al 331-6214-013. E adesso andiamo a vedere cosa è successo in questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. E con la colonna sonora di 1997 Fuga da New York, sto interpretando lo sguardo interrogativo di un Daniele
Bellissimo.
Signorelli che mi guarda, tanta roba, film meraviglioso certo. Che mi riguarderei stasera. Allora, andiamo a parlare di quella che è stata la telenovela del weekend. Allora, dovete sapere che io e Daniele ci sentiamo via WhatsApp per aggiornarci sui temi e questo weekend è stato un delirio perché è scoppiato un casino pazzesco per quanto riguarda OpenAI, cioè la società che ha lanciato ChatGPT, ne stiamo parlando da una vita, intelligenza artificiale generativa, quella che ha cambiato il mondo, ha provocato un hype pazzesco. Vabbè, allora, la notizia io la dico brutale. Hanno segato Sam Altman, CEO, cioè amministratore delegato di OpenAI. Qual è il problema? È che venerdì, se non sbaglio,
sì.
Venerdì annunciano il licenziamento di Sam Altman, poi dicono che mettono la CTO di quindi la Chief Technology Office,
sì, la responsabile tecnica, diciamo.
Esatto, la responsabilità, e questo è importante, poi capiremo perché, come CEO, dopo qualche ora dicono, no ma forse riprendiamo Sam Altman, dopodiché decidono invece di mettere come amministratore delegato uno dei cofondatori di Twitch, che è quella piattaforma di streaming nata per i videogiochi ma diventata più famosa per Bob Ovieri, secondo me, che peraltro... poi dicono di nuovo che potrebbe tornare Sam Altman. Nel frattempo arriva Microsoft, insomma un casino pazzesco. Nel frattempo borse che fanno su e giù, gente che non sa più dove guardare. Adesso proviamo a metterci un minimo di disordine io,
sì,
e Daniele,
sì. Anche perché più di disordine non si può mettere, non puoi mettere ordine in una situazione dove l'ordine non c'è, è un caos totale. Io partirei da una questione, ovvero Microsoft è il principalissimo finanziatore di OpenAI, ha promesso, si è impegnata e ha garantito che continuerà a farlo, a investire qualcosa come 13 miliardi di dollari in OpenAI. Sia chiaro, senza Microsoft OpenAI non va da nessuna parte, fallisce dopodomani perché i costi che deve gestire sono altissimi, perché tutta l'infrastruttura cloud è fornita da Microsoft, quindi senza Microsoft OpenAI non c'è. Eppure, senza che il CEO di Microsoft Satya Nadella lo sapesse, Sam Altman è stato estromesso. Domanda: ma com'è possibile una cosa del genere? E qua bisogna andare rapidamente a guardare il retaggio di OpenAI.
Allora, il problema è che OpenAI in realtà, da un punto di vista formale, è una società senza scopo di lucro, che in realtà però ha una controllata che è con scopo di lucro. Allora, sono quelle cose che secondo me solo negli Stati Uniti si possono fare, cioè fai una società no profit che però ha una sussidiaria profit.
Ha senso.
Allora, qual è il problema? Il problema è che in qualsiasi società per azioni, se tu hai un partner come Microsoft che ci ha buttato 10 miliardi di dollari per ora, che vuol dire quasi il 50% del capitale di OpenAI. Teoricamente Microsoft dovrebbe avere del potere decisionale, ma se è una società senza scopo di lucro, Microsoft conta come il 2 di picche. E quindi abbiamo una situazione paradossale per cui il board, cioè il consiglio d'amministrazione di OpenAI, a un certo punto ha licenziato Sam Altman, che era la faccia di OpenAI, fra l'altro con una motivazione
opaca.
Hanno detto che nelle comunicazioni non è stato assolutamente trasparente
e sincero.
Cioè ha mentito, ma non si è capito, non tanto, giusto?
Allora è complicato, nel senso, prima di tutto Satya Nadella ha detto che questa questione della governance deve cambiare perché è assurdo, ed effettivamente da un punto di vista di una corporation è assurdo che questi investano e abbiano quasi il 50% di una società senza avere neanche un posto al tavolo del board, al punto che questi possono licenziare il CEO senza che manco Microsoft lo sappia, perché Satya Nadella non lo sapeva. L'altra questione è perché è avvenuto, perché hanno licenziato Sam Altman. Non si sa, perché le motivazioni ufficiali non sono state divulgate, e già questo è stranissimo, ma il tema interessante si va un po' al nocciolo della questione di quella che è la contrapposizione tra questi due fazioni dell'intelligenza artificiale. Allora, il board di OpenAI non ha il compito, per statuto, ufficialmente, non ha il compito di occuparsi dei risultati economici, delle finanze di OpenAI, ha il compito di assicurarsi che OpenAI sviluppi un'intelligenza artificiale responsabile. Ok, questo è un punto fondamentale, che è il retaggio della sua nascita da no profit. Dall'altra invece c'è Sam Altman, che è andato dritto come un pazzo nello sviluppare strumenti potentissimi e rilasciarli, diffonderli pubblicamente senza farci troppo caso. Ora, da una parte abbiamo il board di OpenAI, che sappiamo essere composto da seguaci del lungotermismo, di queste scuole di pensiero anche abbastanza controverse.
Scusa, break, se non sapete cosa sia il lungotermismo, andate a cercarvi i podcast di Doppio Click, perché con Andrea Daniele Signorelli
ne abbiamo parlato
esatto. E è una roba interessante.
Comunque, una scuola di pensiero che, insomma, dice che l'intelligenza artificiale è un rischio esistenziale. Quelli del board di OpenAI sono sostenitori di questa posizione. Dall'altra parte abbiamo Sam Altman, che non sostiene quella posizione. Abbiamo Satya Nadella, che non gliene frega niente, lui vuole solo massimizzare il ritorno del suo investimento. Ma siccome il board non è vincolato ai risultati economici, questa è la teoria più accreditata. A un certo punto, vedendo che questi andavano troppo dritti con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha deciso di farlo fuori.
Allora, per aggiungere delirio al delirio, cosa succede? Che non solo Sam Altman se ne va, ma se ne va anche Greg Brockman, il suo braccio destro, chiamiamolo così, e pare che 500 dipendenti di OpenAI abbiano detto: se licenziate Sam Altman ce ne andiamo anche noi. Il punto è che Microsoft in un primo momento ha detto: vabbè raga, se volete venire da noi, porte aperte. Poi Satya Nadella, l'amministratore delegato di Microsoft, ha un po', diciamo,
mitigato,
ridotto il tiro, ha corretto il tiro, dicendo: ma no, non è che proprio stiamo facendo scouting in OpenAI. Dopodiché, se sta gente va a spasso, siccome ne sa di intelligenza artificiale e del business di domani, chi siamo noi dei cretini per non prenderli?
Ce la prendiamo.
Vabbè, abbiamo vissuto 72 ore di telenovela, secondo me ce ne beccheremo ancora un po'. Allora, mentre io ringrazio il mio omonimo Marco, che ha apprezzato terribilmente il sottofondo di 1997 Fuga da New York, dicendo: chiamami Iena, citazione terribilmente generazionale. Noi arriviamo al primo stop col prossimo brano. Come al solito, i brani sono ispirati a temi di... questa settimana è durissima, Daniele, non ce la posso fare.
No, non è bella.
Vabbè, allora, ispirati a temi di attualità. Uno dei temi di attualità è il pacchetto sicurezza varato dal nostro amato governo. Amato governo che ha deciso di aumentare le pene per tutta una serie di reati che, io non riesco nemmeno a concepire. Il problema è che io ho delle reminiscenze dall'università dei miei esami di sociologia del diritto, filosofia del diritto, criminologia, eccetera, 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 che spiegavano che se tu aumenti le pene, non è che ottieni dei grandissimi risultati, per due motivi. Allora, primo motivo, sostanzialmente se tu metti delle pene per qualcosa che non viene percepito come un reato dalle persone, le persone continuano a farlo anche se tu metti la pena di morte. E sta roba qua, secondo me, dovrebbe essere abbastanza chiara quando pensiamo al consumo di cannabis o ai blocchi stradali per sensibilizzare sui problemi ambientali. Ma anche se aumenti le pene per delle cose che sono concepite come reati, c'è un meccanismo per cui di solito chi commette un reato parte dal presupposto di farla franca. Cioè, non è che se io vado a rapinare una banca dico, ok, rischio 6 anni, rapino la banca, ne rischio 10, no, allora magari no,
no. No, ma quindi tu mi stai dicendo che la pena di morte non cancella i reati?
No, allora, tendenzialmente no, ma sai che nemmeno il carcere, e io devo dire che, ora, siccome, vabbè, lo sapete, io sono impallinato con gli anni 90, uno dei pochi gruppi che ha scritto una roba bella sull'inutilità del carcere sono i Timoria.
Ma pensa.
Strano trovarsi qui, questo cortile, occhi scuri intorno a me, ho un po' paura, il peggio verrà da sé, anche questa sera il mio orgoglio griderà, cieco dolore.
Timoria, la cura giusta, sono le 21:21 minuti, questa è Radio Popolare, questa è Doppio Click e noi andiamo avanti a parlare di quello che è successo nella settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, intanto io ringrazio Max Cignarelli che con i suoi messaggi tramite SMS al 331-6214013 sta anticipando tutti i temi di questa puntata di Doppio Click, perché sì, adesso parliamo di Elon Musk. Allora, no, in realtà Max citava la questione SpaceX. Io la riassumo rapidamente. SpaceX ha provato a lanciare il suo ennesimo missilone, perché sono i missili più grossi mai lanciati. È esploso nello spazio, però devo dire che nonostante l'abbiano sfottuto tutti dicendo te è esploso il missile nello spazio, loro hanno detto è stato un successo, perché rispetto alla volta prima siamo arrivati a un passaggio dopo, che col metodo empirico di cui io sono grande fan ci sta.
Ha senso.
Esatto, cioè sei riuscito perlomeno a sganciare il primo stadio. Va bene, provaci ancora Elon, è questo il concetto. Però di Elon Musk noi stasera parliamo anche per un'altra questione, perché forse Elon Musk è riuscito finalmente a commettere il suicidio perfetto.
Dopo averci provato per un sacco di tempo, finalmente ce la sta facendo.
Sì, ci voleva veramente un allineamento di costellazioni. Allora, ci voleva che Netanyahu attaccasse la striscia di Gaza, che partisse tutto il cinema con l'attacco di Hamas che ha sollevato. Insomma, il problema qual è? Che Elon Musk, come al solito, diciamo che non si è dimostrato particolarmente attivo nell'andare a moderare i contenuti dei suprematisti bianchi, in particolare sui contenuti antisemiti. Però stavolta molti colleghi direbbero appestato il merdone colossale.
Beh, vabbè, fondamentalmente già da tempo gli inserzionisti, perché poi quando si tratta di Elon Musk e di società come X, Twitter e tutti gli altri social network, è lì che li vai a pungere nel vivo quando si parla degli inserzionisti. Quindi inserzionisti che già da tempo erano in fuga da una piattaforma sempre più, per usare un termine alla moda, tossica, che però adesso che cosa succede? Succede che fondamentalmente una testata editoriale, una ONG, Media Matters, ha mostrato come le pubblicità di Apple, le pubblicità di Microsoft, di tutti gli altri
IBM, gente piccola,
tutti gli altri colossi che investono in pubblicità su Twitter, si sono ritrovati le loro inserzioni affiancate a cosa? A post neonazisti, antisemiti, tutto il peggio che potete
fotografie
immaginare.
Di Hitler, cioè delle cose...
Cose terribili. Il risultato, questi cosa fanno? Questi hanno sospeso le loro inserzioni. Era ora che finalmente, e sembra che questa volta no, Musk, reagendo alla sua maniera, se la sia presa, abbia subito il colpo.
Sì, soprattutto perché Elon Musk, come al solito, reagisce a modo suo. Che cosa ha detto dopo questa vicenda? Ha detto, adesso noi faremo una denuncia a Media Matters, quindi l'ONG che ha denunciato questa cosa, perché ci ha provocato dei danni clamorosi e l'hanno fatto sostanzialmente alterando i fatti. Il problema è che, allora, io e Daniele siamo andati a guardarci la denuncia di Musk e quello che aveva pubblicato Media Matters, e secondo me non c'è un giudice su questo pianeta che possa dare ragione a Elon Musk.
Cioè. No, cioè fondamentalmente sono degli screenshot dove si vede che questi contenuti neonazisti sono seguiti da un'inserzione di qualche colosso. Elon Musk dice: voi avete ingannato l'algoritmo per far venire fuori questi risultati. No, cioè se tu non moderi i contenuti della tua piattaforma è inevitabile che prima o poi questi contenuti vengano. Basta fare aggiorna finché non ti viene fuori, non è che stai ingannando l'algoritmo, stai dimostrando l'ovvio.
Allora, la cosa bella è che Musk ha rilanciato ulteriormente, pubblicando su internet un post dicendo: guardate, è evidente che ormai gli inserzionisti, attenzione, stiamo parlando di IBM, Apple, cioè non proprio gli ultimi arrivati,
quelli che tengono in piedi,
esatto, sono quelli che non vi permettono di essere liberi nella vostra espressione. Quindi io lancerò una versione di X in cui pagate una bordata di soldi, non mi ricordo se $16 al mese, in cui non avete le inserzioni e quindi sarete totalmente liberi. Ricorda un po' quella roba che ha fatto Zuckerberg in Europa, che è completamente diversa.
Sì, sì.
Però sta grattando veramente il fondo del barile e sapete che forse è la volta che ce ne liberiamo. Fra l'altro, su parecchi siti, The Verge, TechCrunch, cioè non proprio gli ultimi siti nel settore tecnologico, stanno girando delle guide per cancellare permanentemente l'account su X, ex Twitter, nel nome di una campagna di boicottaggio contro le posizioni di ultradestra,
certo,
che sono tollerate da Musk,
che sono anche le posizioni dello stesso Musk, come ha dimostrato, perché poi ovviamente c'è il conflitto tra Israele e Palestina, ma nel momento in cui qualcuno chiede a Musk la sua posizione riguardo ai complotti, come si chiamano, giudeo-massonici, no, quelle teorie del complotto antisemite, e lui risponde: hai detto proprio la vera verità, e anche quello ha contribuito a far scappare inserzionisti del calibro di, ne dico uno solo, Disney. Sai, una realtà
una e piccola. Paramount, oltre a Disney.
Piccole realtà.
Allora, non lo so, forse avete intuito qual è la posizione di doppio clic. Se non avete niente da fare per 10 minuti, cancellate il vostro account su X.
Non mi sembra una cattiva idea.
Allora, siamo alle 21:28 e 11 secondi. Abbiamo ancora un po' di cose di cui parlare, quindi direi che mandiamo un altro brano. Ennesimo brano collegato all'attualità, perché fra le tante belle cose che succedono in questo paese, nel pacchetto sicurezza di cui parlavamo prima con l'aumento delle pene, l'altra roba geniale che hanno pensato di fare i nostri amati governanti è quella di varare una norma assolutamente geniale, sostanzialmente dire che tutti i membri delle cosiddette forze dell'ordine hanno la possibilità di portare con sé legalmente, anche fuori dai turni di lavoro, armi private. Una cosa che a me ricorda molto quei film statunitensi in cui c'è il poliziotto fuori servizio che a un certo punto è nel supermercato, c'è la rapina e lui a un certo punto dice: sono un poliziotto. Prende la pistola e di solito finisce in una strage.
Belli gli anni Ottanta. Il braccio violento della legge, quelle cose lì.
Quella roba lì, Charles Bronson, eccetera. Allora, io sono andato a guardare un po' di dati. Allora, cosa cambia con questa norma? Ve lo dico subito. Allora, in Italia a oggi sono censiti 12.568 licenze di persone autorizzate a portare con sé un'arma per motivi di sicurezza. Quindi al momento noi abbiamo in giro 12.568 armi. Ecco, con questa norma alle 12.568 dobbiamo aggiungere circa 108.000 carabinieri e 98.000 poliziotti, quindi passiamo da 12.000 erotti a 212.000 erotti. Mi sembra una bellissima idea. botta di anni 80, i Guns N' Roses, con un Welcome to the Jungle che descrive abbastanza bene quello che è stato figurato, prefigurato con questo provvedimento. Ma noi andiamo avanti a parlare di altre questioni legate al mondo di internet e delle nuove tecnologie. Andiamo a parlare di Amazon. Allora, qua secondo me io scateno veramente l'inferno, però
vai, fallo.
Dai, lo faccio. Allora, qual è la notizia? Amazon ha lanciato un nuovo robot che si chiama CW1000. Avrei potuto dire 1000, ma
no.
Così. mi piace il meticciato. Allora, che cosa fa questo robot e perché è stato presentato da Amazon in pompa magna? Beh, in pratica si tratta di un impacchettatore. Rispetto al sistema di impacchettamento tradizionale di Amazon, dovrebbe portare a una serie di vantaggi per l'azienda e, udite udite, per l'ambiente. Perché? Perché questo robottone, che manco a dirlo, utilizza l'intelligenza artificiale, in pratica è in grado di tagliare e incollare l'imballaggio su misura per non sprecare spazio e materiale sulla base del tipo di prodotto che sta spedendo. Allora, io non so se vi è capitato, a me ogni tanto è capitato.
A chi è che non è capitato?
Allora, a chi non usa Amazon, è qua che arriverà il merdone. Che ordini una roba piccolissima e ti arriva un pacchetto che, per Dio,
non ha senso.
Non ha senso, sono 50 centimetri sì. per 40 e tu sei di aver ordinato una chiave USB.
Esatto.
E dici, ma perché ho un pacchetto che è grosso come la cartina autostradale della Lituania e dentro c'è una chiave USB? Ecco, il CW1000 dovrebbe evitare sta roba. Ora, bello, se già scatenato il delirio contro Amazon dicendo ah, siete la feccia, la distruzione dell'umanità e fate greenwashing con sta roba. Allora, io devo dire che ho una posizione controcorrente per quello che ho detto che scatenerò il delirio. Cioè, a me piacerebbe che si aprisse un dibattito serio sul tema dell'e-commerce. Perché ho la netta impressione, qua proviamo a fare un rapido confronto fra me, Andrea, Daniele, Signorelli e tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare nei prossimi tipo 6 minuti. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, per me un mondo in cui quando io compro qualcosa e premessa, non me ne frega niente che costi meno, perché a me sta roba che Amazon punti sul fatto che i suoi prodotti costino meno, chi se ne frega?
Non è quello il punto.
Non è quello il punto. Che arrivi velocemente, anche lì, chi se ne frega? Io sono per un mondo lento. Il motivo per cui a me piace l'e-commerce è che, uno, non prendo la mia macchina privata per andare in un maledetto centro commerciale a 15 km da casa mia e inquino. Arriva uno con un furgone possibilmente elettrico che consegna il mio pacchetto e altri 100, ottimizzando tutto questo. Due, non perdo tempo io, che è una gran cosa perché il tempo è fondamentale. Ma tre, che è la cosa fondamentale secondo me, non abbiamo l'occupazione inutile di spazio. Io quando vedo i supermercati, i centri commerciali che occupano milioni di metri quadri di spazio che potrebbero essere parchi o pub o
soprattutto pub
o qualsiasi altra cosa sensata, mi viene da dire ma perché io devo avere un posto in cui vado fisicamente? Allora, sta roba qua, al netto di tutte le questioni sindacali sulle quali secondo me siamo su Radio Popolare, siamo tutti d'accordo, che però non sono un'esclusiva di Amazon. Cioè, ogni tanto Amazon viene descritta come il... per carità,
lo è, ma non è l'unica,
esatto. Cioè, risolta quella roba lì, forse l'e-commerce andrebbe un attimino rivalutato. A me piacerebbe che si aprisse un dibattito su sta roba. Daniele,
apriamo il dibattito. Allora, io sono comunque convinto che questo robot, per quello che si è capito, comunque se riesce a ottimizzare gli imballaggi, male non fa. Sono d'accordo sul fatto che spesso l'e-commerce possa ottimizzare la consegna e magari ridurre i consumi, perché semplicemente è uno che va verso molti invece che viceversa, molti che vanno verso uno. Dove non sono del tutto d'accordo, io ho l'impressione che Amazon...
Sui pub
sono d'accordissimo, ovviamente. Che
sai
domande?
Che lo immaginavo, chissà perché.
Che domande. No, non sono d'accordissimo sul fatto che Amazon entri in conflitto con supermercati e centri commerciali, che lo vediamo, se la passano alla grande. A Milano hanno di nuovo aperto un centro commerciale enorme a Cascina Merlata, dove Amazon va in scontro diretto. Sono invece i negozi di prossimità, perché io li vedo, il negozietto di elettronica dove prima andavo a comprarmi il cavo HDMI e invece adesso lo ordino su Amazon, ed è quello che chiude più che il Trony del centro commerciale. Quindi è lì che un po' dico, ma Amazon sta colpendo i centri commerciali, che mi farebbe solo piacere, o sta distruggendo il negozietto che sta nel mio quartiere? Ho l'impressione che avvenga più questa seconda cosa.
Io posso, piccola nota, secondo me il negozietto nel tuo quartiere fa molti più soldi sostituendo lo schermo dell'iPhone quando si rompe, piuttosto che altro. Però lì è tutto un altro discorso su cui potremmo fare, secondo me, un'intera puntata. Ho dimenticato un pezzo. C'è l'altra cosa, che se tu togli i supermercatoni, i centri commerciali giganti, levi anche dalle scatole quei giganteschi tir che girano per la città. Perché
e che poi rimangono incastrati in fondo a Via d'Avanzati.
Esatto, sostanzialmente sì. Allora, siamo entrati nel personale. Io vedo un Paolo che digita, però sta scrivendo una cosa lunghissima. Passiamo a altro tema. Parliamo di Windows. Allora, tolto Amazon e il suo robot, invece sono arrivate delle novità per quanto riguarda Windows 11. In pratica, Microsoft si è dovuta adattare al DMA. Che cos'è il DMA? È il Digital Markets Act, ne abbiamo parlato più di una volta qua a doppio clic. È quella nuova normativa europea che cerca di regolamentare. Io sono anche lì, ogni tanto sono un po' critico, io sono molto europeista, lo dico sinceramente. Però ogni tanto la sensazione, termine tecnico-giuridico, si caghi fuori dalla tazza. Cioè, hanno fatto una serie di norme che sembrano più che altro delle norme per penalizzare le società statunitensi, perché in Europa non ne abbiamo di così grosse, detta spanne. E per adeguarsi a queste, Microsoft introdurrà una serie di modifiche in Windows 11 solo per gli utenti europei. Allora, a partire dalla prossima versione sarà possibile rimuovere le app come Fotocamera, Foto, Cortana, Edge. Windows Search sarà separato da Bing. Ci sarà un sistema in cui in pratica tutti i componenti legati specificatamente al sistema operativo saranno etichettati con sistema. Ma soprattutto, e questo è il tema, allora io domani andrò ad assistere alla conferenza stampa che presenta il Copilot, cioè il sistema di intelligenza artificiale generativa di Microsoft per Office 365. Ora, Copilot è già disponibile fuori dall'Europa per Windows, in Europa no. Questo perché abbiamo delle normative che ogni tanto sulla privacy stressano un po'. Daniele, come la vedi?
Cioè, allora, boomerang? Difficile da giudicare, perché tutto... Ogni volta che si fa qualcosa ci sono dei pro e ci sono dei contro. Io sono tendenzialmente favorevole al ruolo dell'Europa nei regolamenti sulla privacy e dintorni, che fondamentalmente è il primo ente sovranazionale in questo caso che sta cercando un attimo di difendere i cittadini dagli abusi dei colossi. È chiaro che ogni cosa ha dei pro e ha dei contro, e quando tu stai cercando di limitare lo strapotere dei colossi stai limitando anche il loro raggio d'azione, stai limitando anche la loro libertà di pervaderci con i loro prodotti, e lo stiamo vedendo adesso con questa situazione qua relativa a Bing e Copilot. L'abbiamo visto per esempio anche con Threads, no? L'anti-Twitter di Meta collegato a Instagram, che non sta facendo molta fatica a sbarcare in Europa a causa delle nuove regolamentazioni della privacy, che rischia di tagliarci fuori comunque da uno strumento che tra i vari sta cercando di coprire lo spazio vuoto lasciato dalla crisi di X, l'ex Twitter. È complicata come cosa. Io comunque tendenzialmente penso che l'Europa un po' ricollegandomi a quello che dicevi tu, stia cercando di ritagliarsi un suo ruolo molto chiaro, quello di regolamentatore, che mette i bastoni fra le ruote a tutti, dal regolamento sulla privacy al regolamento sull'intelligenza artificiale, al Digital Services Act, al Digital Market Act. Io penso che sia un ruolo positivo, ovviamente poi ci sono degli aspetti negativi che ci dobbiamo subire.
Qualche cortocircuito c'è sempre. 21:45 minuti praticamente. Allora, noi abbiamo Nicola che scrive: la vostra è una delle mie trasmissioni preferite, ma visto il momento, fossi in voi avrei regalato mezz'ora l'altro martedì. Allora, io faccio un po' di dietro le quinte. Non possiamo regalare mezz'ora l'altro martedì, perché l'altro martedì esce in una versione registrata, quindi dura un'ora, e anche se io avessi regalato mezz'ora non ci saremmo fatti nulla. Però, se ho capito bene la tua intenzione, diciamo che il prossimo brano, che è sempre legato agli elementi di cronaca, allora, io non ho toccato direttamente la questione femminicidio, perché faccio un po' di fatica a entrare in cose in cui mi sembra che ci sia gente che ne sa più di me. Però c'è una notizia che è uscita oggi, cioè il fatto che a fronte di tutte le vicende che sappiamo benissimo, il ministro Valditara ha pensato bene di lanciare immediatamente una bella campagna sull'educazione affettiva nelle scuole, e chi ha chiamato? Ha chiamato Alessandro Amadori, che non c'entra niente coi polli, purtroppo, mi verrebbe da dire, esatto, e invece è un intellettuale, mi sembra una parola grossa, no. È un tizio che scrive delle cose in quota Lega, e che una delle ultime cose che ha scritto è un libro che si chiama, oh Gesù, faccio fatica a dirlo, è La guerra dei sessi, e in cui a un certo punto parla di donne cattive, cioè veramente le pesta tutte. Naturalmente le opposizioni si sono opposte a sta roba. Io spero che Amadori, non quello dei polli, dia immediatamente le sue dimissioni, ma sfrutto questo momento per dare un suggerimento a Valditara: al posto di Amadori prendiamo Amadori. Caparezza.
Ah.
Non sei un uomo se come un frate chiedi perdono. Non sei un uomo se fare mazzate non sei buono. Non sei un uomo se tua moglie di te se ne fotte. Non sei un uomo se non la gonfi di botte. Non sei un uomo se non guidi le macchine grosse. Non sei un uomo se non tiri due ganci alle giostre. Non sei un uomo se hai paura di tornare in carcere. Non sei un uomo, sei un gay se ti metti a piangere. Non sei un uomo.
E papà, hai una brutta fine.
Non sei un uomo.
E papà, hai una brutta fine.
Non sei un uomo se non hai la pancia sferica. Non sei un uomo senza abito buono alla domenica. Non sei un uomo se di notte non vai al bordello. Non sei un uomo se non ti tira il pisello. Non sei un uomo se ti arrendi e non mostri gli artigli. Non sei un uomo. Non sei un uomo se il rispetto che hai non ti basta. Lo sai cosa ti manca? Un ferro nella tasca. Non sei un uomo.
E poi hai una brutta fine.
Non sei un uomo.
E poi hai una brutta fine.
Non ascoltare questi maldicenti. Non si va avanti con la forza, ma con la forza degli argomenti. Non ascoltare questi mentecatti. Un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti.
stagione. Non sei un uomo se dalla prigione fai il mio nome. Non sei un uomo se mi fotti che se me ne accorgo. Non sei un uomo vivo, tu sei un uomo morto.
Non sei un uomo.
Ascoltare questi maldicenti, non si va avanti con la forza, ma con la forza degli argomenti. Non ascoltare questi mentecatti, un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe.
Le 21:50 minuti, questo è lo studio 3 di Radio Popolare Milano e andiamo a farci l'ultimo giro di news legate al mondo di internet e delle nuove tecnologie con Andrea Daniele Signorelli. Allora, l'intelligenza artificiale, stasera ne abbiamo parlato indirettamente, nel senso che abbiamo parlato di OpenAI, bla bla bla, Sam Altman, eccetera. Però nel frattempo è successo qualcosina, nel senso che Microsoft ha lanciato su Azure, quindi piattaforma cloud accessibile a tutte le aziende, un po' alla qualunque, un bel sistema per creare degli avatar virtuali che... dire che parlano le persone è limitativo, giusto?
Ma allora, fondamentalmente un sistema pensato per le aziende, principalmente sì, per creare video di presentazione tramite intelligenza artificiale, semplicemente tramite i comandi che noi diamo a questo sistema. Un po' come a Midjourney o a Dalì, noi diciamo disegnami Marco Schiaffino nello studio di Radio Popolare, lui lo fa, e gli dici fammi, fornendogli ovviamente alcune immagini, alcuni campioni vocali, gli dici presentami un video in cui un avatar fa questa presentazione.
Allora, però questa roba qua c'è già da un po', nel senso sì, che allora la prima notizia è che lo faccia Microsoft, perché finché lo fa l'azienda specializzata in Inghilterra, che poi si è scoperto farlo peraltro anche per conto del governo cinese per fare un po' di distribuzione di fake news a livello internazionale, però amen, passa tutto in cavalleria. Ci sono due elementi. Allora, uno che a me ha sorpreso dal punto di vista tecnico è che tu, per esempio, puoi dire a un certo punto di indicare un punto specifico nello schermo. Allora, io mi rendo conto che sembri una cretinata sta roba, però vi assicuro che quando vi capita di farlo, cioè a me è capitato di fare montaggio video o creare animazioni 3D, e quella roba lì non è così sciocca, cioè corri il rischio di metterci 3 ore per farlo. Adesso un click.
Sì, sì, ma vabbè, ma l'evoluzione di queste intelligenze artificiali generative effettivamente procede speditissima e sta rendendo possibile un mese dopo ciò che il mese prima sembrava ancora fantascienza. A me di questa cosa, di questo avvenimento, di questo lancio di Microsoft colpiscono due cose. Uno, che ovviamente Microsoft si è tutelata dicendo sarà utilizzabile solo da alcune realtà per alcuni utilizzi, eccetera, eccetera, ma ovviamente siamo allo sdoganamento più totale dei deepfake più evoluti, e quindi ovviamente il vaso di Pandora si sta aprendo, vedremo che cosa succederà. Due, mi ricollegherei al discorso iniziale, ancora una volta vediamo come il board di OpenAI persegua sì, obiettivi che sono diametralmente opposti a quella che è la realtà principale finanziatrice di OpenAI, ovvero Microsoft, e lì è ovvio che lo scontro si crei.
Allora, il secondo aspetto inquietante qua è che da quel che ho letto In teoria l'avatar potrebbe anche interagire con un utente che si collega. Allora, sta roba è un filo inquietante, nel senso che, per carità, il giorno in cui ci abituiamo tutti all'idea di avere a che fare serenamente con un avatar, va tutto bene. Io ho presente qual è la simmetria che c'è oggi nell'accesso agli strumenti digitali.
Ah, certo.
Allora, quanti la prendono sul serio e quanti invece, o meglio, la prendono sul serio, la prendono nei contorni adeguati, e quanti invece dicono: ah no, ma io sto parlando con Tizia, ora perché ho davanti l'esempio di video di Windows in cui c'è una donna come avatar. Questa roba è un filo pericoloso, lo è.
Ma allora, tutti ci ricordiamo il film Her di Spike Jonze, ecco, no? Dove c'era Joaquin Phoenix che dialogava con un bot interpretato da Scarlett Johansson, con tutto ciò che poi ne conseguiva a livello etico, e sappiamo...
Cioè pensare di essere Napoleone alla fine.
Alla fine poi il risultato è quello.
Sì, esatto.
E sappiamo che da quando è stata lanciata la versione audio di ChatGPT, al quale cioè puoi porre delle domande in maniera vocale e ti risponde a voce, ci sono tantissime persone che si mettono nelle cuffie ChatGPT e, per esempio, mentre vanno al lavoro, dialogano per ore o per mezz'ora con ChatGPT. Ci stiamo veramente avvicinando verso un mondo in cui sarà normale o normalizzato dialogare con dei bot, perché danno risposte sempre più verosimili. Questo, dal punto di vista etico, morale, psicologico, tutto quello che vuoi, apre veramente delle domande, delle incognite, delle riflessioni gigantesche.
Sì, devo dire che è ancora tutto da sperimentare. Io devo dire che poi è un po' il mio campo, nel senso, finché si limita a livello aziendale,
è certo,
va tutto bene, certo. Nel senso che finché hai l'assistenza, non ti funziona la lavastoviglie, hai l'idraulico Mario, che in realtà è un avatar che ti spiega come sistemare la lavastoviglie,
va tutto bene.
Quando diventa R, forse diventa un attimo un problema. Io rubo qualche secondo, perché stavo leggendo i messaggi qua in sottofondo in cui dicevano: guarda Marco che Amadori collaborava con Radio Popolare ai tempi di Sansone. Sì. Gianluigi che dice: ciao, quindi l'Amadori non è lo stesso che collaborava con Radio Popolare? Non so dirvelo, dovrei fare una verifica, adesso non ho il tempo. Dopodiché, di gente che è andata male è piena la storia. Quindi francamente io non me la sento di esprimere giudizi, però da quel che ho letto, dei pochi estratti del libro e anche dei titoli, sapete, c'è gente che passa da una parte all'altro. Senti, parliamo un attimo, Daniele, di EGAIR, perché è la European Guide for Artificial Intelligence Regulation. Devo dire che rispetto all'AI Act europeo, l'AI Act statunitense, perché poi hanno avuto il buon gusto, sì, di scegliere lo stesso nome, il che per un giornalista è un grandissimo casino, perché non sai più come fare i titoli, e questo è sempre un problema. È qualcosa che parte dal basso. Si tratta di artisti creativi che chiedono disperatamente una regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Noi ne abbiamo parlato più volte qui. L'intelligenza artificiale non inventa niente,
no.
Copia tutto. Ora, è vero che OpenAI, per esempio, ha un sistema di opt-out in cui tu puoi dire: guarda, voglio che le mie opere non siano utilizzate nell'addestramento di ChatGPT o di DALL-E. Però il problema è che ormai il primo addestramento è stato fatto. Cioè, è un po' come dire: raga, guardate, vi ho rubato tutto dalle case, però da domani, se volete che non vi rubi più niente dall'appartamento, scrivetelo fuori. Cioè, è un po' questo il senso?
È un po' sì. Poi c'è da dire, io non sono fan del copyright, e nemmeno
qua nessuno.
Detto ciò, nel momento in cui, però, io non sono fan del copyright perché sono per il libero utilizzo, per la libera circolazione della cultura, quando mi rendo conto che il diritto d'autore viene assorbito e utilizzato da megacolossi per farci più soldi, qualche problema inizio a pormelo. Su questo tema io non ho un'idea chiara, perché ho sentito entrambe le campane, ed entrambe le campane sono piene di ragioni dal mio punto di vista. Credo che sia un tema gigantesco sul quale bisognerà continuare a riflettere. L'unica certezza è questa: l'intelligenza artificiale non inventa nulla, ricombina i dati a sua disposizione, e questo va sempre tenuto a mente.
Quindi, se siete dei fan del copyright, l'intelligenza artificiale no. Se come noi lo mettete in dubbio, io per esempio sono per abolire il copyright e istituire un reddito di esistenza incondizionato, che sì, potrebbe essere un'ottima idea.
Sì.
Allora, i Gorillaz sostanzialmente ci dicono che sono le 21:59 e 45 secondi. Io faccio in tempo a ricordarvi che il mio co-conduttore putativo, pagato in udibilità, è anche autore di un podcast che si chiama Crash, che trovate su tutte le maggiori piattaforme. Questo è l'angolo dello spottone, però in qualche modo lo devo pagare a sto ragazzo.
Rapidissimo, allora domani mattina esce la nuova puntata di Crash, la chiave per il digitale, di cosa si parla? Ma nella nuova epoca delle intelligenze artificiali generative, davvero possiamo capire che livello hanno raggiunto le intelligenze artificiali utilizzando lo storico test di Turing? Quali sono i limiti del test di Turing? Se avete voglia di approfondire, domani esce la nuova puntata di Crash.
Considerate che questo cialtrone ha pensato di affrontare il tema dei test di Turing senza coinvolgermi e io sono offesissimo.
La prossima volta rimedio.
La risolviamo dopo nel parcheggio. Allora, io ringrazio Andrea Daniele Signorelli.
Grazie,
grazie Daniele. Noi ci vediamo fra un botto di tempo, perché settimana prossima non ci sei.
No, sono a Trieste.
Il 12 dicembre molto probabilmente Doppio Click non sarà in onda, però sto aspettando che Claudio Agostoni mi dica se sarà così o meno. Quindi potrebbe essere dopo, cioè fra un casino di tempo, sotto
avremo
Natale.
Un sacco di robe da dire allora.
Saremmo pieni di tacchini qui. Allora noi vi lasciamo alla programmazione Radio Popolare, che prosegue con l'altro martedì e poi con le news della notte. L'appuntamento è per martedì prossimo, senza Andrea Daniele Signorelli, con Marco Schiaffino, per una nuova puntata di Doppio Click. Vi auguro un'ottima serata. It's coming on, it's coming on, it's coming on.